6 di sera magazine.
Buona domenica, benvenuti ad una nuova puntata di 6 di sera magazine. Io sono Angelica Arbasini e oggi ospitiamo lo scrittore e docente ticinese Max d'Este, autore di opere narrative, poetiche, teatrali e musicali, che oggi è qui per presentarci il suo ultimo romanzo, Il desiderio di cadere, edito da Albatros. Buonasera e benvenuto in 6 di sera magazine.
Un caro saluto a tutti da Max d'Este e grazie per l'invito.
Il protagonista di questo romanzo è Giacomo, si sente vivo solo quando legge o scrive, per questo motivo riesce negli studi letterari, fallendo però in ogni altro ambito. Senza un lavoro fisso e dopo aver collezionato una serie di rapporti sentimentali di breve durata, ha finalmente la fortuna di conoscere Lea, con la quale instaura un legame solido. Ecco, però io non andrei troppo avanti, perché sennò anticipiamo il romanzo, e diciamo solo che il protagonista vedrà la propria esistenza sgretolarsi all'improvviso. Max d'Este, come è arrivato a questo romanzo che appunto ci presenta una storia dolorosa?
Ma l'idea è quella sempre di raccontare il mio presente, quello che osservo, cerco di tradurre, e al tempo stesso anche raccontare storie un po' forti e anche dolorose, se vogliamo. E secondo me, specchio di questa attuale società, il dolore è presente in questo specchio, appunto, e va raccontato con l'idea anche di esorcizzarlo. E così come dice già il titolo, sembrerebbe un titolo particolare, strano, anche un po' pessimista, il desiderio di cadere, cioè la voglia di cadere. In realtà poi durante il romanzo comunque cerco di mettere in risalto anche la forza e anche il desiderio invece di restare in piedi, di sopravvivere e di stare a galla del protagonista.
Ecco, a proposito del protagonista, magari torniamo ancora sul personaggio, su Giacomo. Chi è Giacomo?
Allora, Giacomo Daniele ha 40 anni al momento dell'inizio di questa storia e si trova in una situazione, direi, al giro di boa, perché si è appena sposato, è in viaggio di nozze, vive un incidente davvero drammatico e da lì si ritroverà a partire proprio a 40 anni da zero. E quindi l'idea ai tempi così nostri, presenti, siamo ancora in grado di ripartire da zero a 40 anni, provare a rilanciarci nel mondo del lavoro, provare a rilanciarci nel mondo dei sentimenti, e mi interessava appunto poter sviluppare questo tipo di situazione.
Questa condizione fa di lui un personaggio tragico, ma anche profondamente umano.
Sì, mi fa piacere che sottolinei proprio la parola umano, umanità, e da questo romanzo proprio si vuole mettere in evidenza che siamo ancora uomini. Cosa vuol dire essere uomini? Fin dove siamo in grado di mostrarci uomini in un contesto sempre più frenetico, sempre più tecnologico, sempre più alienante per l'uomo, per le nostre relazioni. Infatti è un romanzo sotto certi punti di vista molto intimista, anche psicologico, introspettivo, e al tempo stesso è anche un romanzo che però illustra, mette in scena un contesto storico dove tutti sembrano correre senza troppo fermarsi ad approfondire i legami.
Sono più di 300 pagine, il romanzo è composto da più di 300 pagine, e prima tu mi stavi dicendo che addirittura erano previste 500 pagine. Cos'è successo?
In fase di editing, che è una fase anche abbastanza lunga, quasi un anno, e alla fine 200 pagine sono saltate. L'idea è di togliere, scremare, è un lavoro importante, il lavoro di Lima, che è la seconda fase del processo di scrittura. Se la prima fase è quella di scrivere una storia, la seconda è quella di aggiustarla e renderla il più possibile fruibile e accattivante. Circa 200 pagine sono saltate in questo senso, soprattutto pagine legate a momenti descrittivi, eccetera, che potevano essere tolti per lasciare anche un po' al lettore la possibilità di immaginare le varie situazioni. Però questo è un processo che immagino accompagni molti scrittori. Io personalmente lavoro così. Immagino sempre l'artista, lo scultore che si trova di fronte alla sua materia prima grezza, che è un po' alla volta, con lo scalpello e i suoi strumenti, inizia a scolpire e inizia a togliere, fino a quando inizia a vedersi un po' quella che sarà poi l'opera d'arte definitiva, il prodotto della sua creatività.
Penso che però questa scrematura sia un po' faticosa e anche un po' dolorosa per lo scrittore.
Confermo, dolorosa, è sempre molto doloroso, perché a un certo punto ci si rende conto che bisogna fermarsi. Si potrebbe andare avanti all'infinito a scremare, a togliere, a immaginare di rendere il più possibile perfetto il libro, la storia, la frase, o a trovare davvero la parola giusta e quella più precisa. Però poi a un certo punto bisogna smettere. Questo avviene in modo molto naturale, come anche la stesura del testo, quando si inizia a provare una certa nausea di rileggere la propria storia, allora si capisce che è il caso di non toccarla più, anche perché poi c'è il rischio di fare dei disastri. Però ecco, da questo punto di vista non ero solo a lavorare, c'era anche una persona che si occupava dell'editing, quindi uno sguardo esterno, e sicuramente questo anche aiuta in questo tipo di percorso.
E in questo romanzo ci sono molti riferimenti musicali, musica di diversi periodi, tra l'altro. Magari vogliamo spiegare perché e citare alcuni di questi cantanti, di questi gruppi che appunto spesso compaiono all'interno del libro.
È vero, credo che sia qualcosa di spontaneo. E il romanzo, oltre alla trama, oltre alle relazioni del protagonista, poi altri livelli di lettura, altre situazioni, perché appunto lo scopo è quello di raccontare il mondo, la realtà, e oggigiorno la realtà è sempre complicata. E per me la musica è una protagonista, lo è sempre stata, lo è stata anche nei primi due romanzi e lo è anche in questo. A differenza dei primi due romanzi, dove c'erano delle canzoni originali scritte da me, qui invece ho così una bella playlist.
Sì,
presa
si passa dal pop degli anni 90, ma anche certo, recente, a pezzi più rock. Leggo Iggy Pop, poi ci sono i REM, poi c'è Manu Chao, i Placebo, insomma c'è persino della musica pop italiana, c'è Baby K, c'è Giusy Ferreri, insomma c'è veramente tanta musica anche di diverso tipo.
Sì, e mi rendevo conto nel momento della scrittura che la musica fungeva davvero da sfondo, che andava ad arricchire il contesto, la parola, le situazioni. Se penso soltanto al piano narrativo legato al protagonista che cerca di sopravvivere in questo bosco e che per sopravvivere si fa forza cantando le canzoni dei Pink Floyd, stiamo parlando di quasi tutta la discografia. E poi queste canzoni, almeno anche i testi di queste canzoni, si intrecciano un po' con il contenuto così del momento in cui vengono citate. Ovviamente mi piace la musica e fa parte anche così del mio bagaglio creativo, oltre che culturale, e trovavo interessante far recitare un ruolo anche alle canzoni che caratterizzano la storia negli ultimi decenni, come hai detto tu bene, cioè sia i grandi classici fino ad arrivare al pop così più estivo con i tormentoni, e c'è anche voglia anche un po' di sorridere, di non prendersi troppo sul serio, di sdrammatizzare certe situazioni, perché come detto all'inizio c'è molto dolore in questa storia. Però in realtà è una storia, a mio avviso, molto divertente, ironica, scorrevole, e anche perché sennò poi diventa qualcosa di angusto e penso che poi possa anche perdere di interesse. Credo che questa doppia dimensione di tragedia e commedia, dal mio punto di vista, debba essere sempre presente se vogliamo raccontare le vite degli uomini.
E allora, seguendo la colonna sonora, la variopinta colonna sonora di questo romanzo, adesso ci ascoltiamo i REM con Imitation of Life.
Imitation of life. dominate this hurricane. I'm not afraid. Come on, come on. No one can see me cry. This lightning storm, this tidal wave, this avalanche. I'm not afraid. Come on, come on. No one can see me cry.
Il nuovo romanzo dello scrittore e cantautore ticinese Max d'Este si intitola Il desiderio di cadere, edito da Albatros. È la storia di Giacomo, la cui esistenza viene sconvolta da un incidente. Una storia dolorosa, una storia in cui il lettore può riconoscersi e trovare le motivazioni per la propria personale rinascita, perché anche di questo parla il romanzo, di rinascita, di come riuscire ad uscire da una situazione difficile e ritrovare se stessi.
Sì, ma nello specifico bisogna dire che il protagonista, nel momento in cui prova a ripartire da zero e dopo aver vissuto questo tragico incidente, cerca aiuto e concretamente si rivolge a un guaritore. Questo guaritore è un ex psichiatra che è stato radiato dall'ordine dei psichiatri perché non vendeva abbastanza farmaci e quindi propone un suo percorso di riabilitazione prendendo spunto dalla psicomagia di Jodorowsky. Concretamente propone al protagonista Giacomo, Jack, di raccontare la sua storia, di raccontare il suo dramma, e questo guaritore scriverà la sua storia e alla fine, per rispettare questo rito psicomagico, dovrà dar fuoco a questo quaderno, insomma a questa storia scritta. E il punto alla fine è: il protagonista darà fuoco a questo quaderno, alla sua storia, o puntini puntini?
Beh, lo si può scoprire soltanto leggendolo. Ecco, lei, Max d'Este, è scrittore, docente, cantautore, l'abbiamo detto, ed è anche direttore di un centro di meditazione buddista. E quanto ha influito questa dottrina etico-filosofica nella stesura, nella creazione di questo suo romanzo?
Sì, è vero, sono direttore del centro di meditazione Shambhala, che si trova a Giubiasco, e nel mio piccolo cerco di dare un contributo, e lo scopo non è quello di fare proseliti, ma di dare la possibilità a chi ne ha bisogno di scoprire o di essere introdotto alla meditazione. La meditazione di tradizione buddista sono una serie di esercizi, di tecniche da mettere in pratica, da sperimentare quella che preferiamo, con lo scopo di stare un po' meglio, di essere felici, di essere più tranquilli, di vivere meglio così il nostro corpo, i nostri pensieri. E la pratico da molto tempo e sicuramente è una fonte di ispirazione, è una grandissima fonte di ispirazione. Se penso, appena mi metto sul cuscino, che è qualcosa di gratuito tra l'altro, quindi anche molto rivoluzionaria, poi sono davvero con me stesso, con i miei pensieri, i miei sentimenti, e lo scopo è un po' quello di osservarli, di accettarli e magari quelli più brutti lasciarli andare, insomma di ricaricare le batterie. Ed è secondo me qualcosa di molto rivoluzionario, proprio perché è qualcosa di gratuito, è qualcosa di accessibile alla portata di tutti. Poi ognuno ha il suo percorso per ritrovare un suo equilibrio. C'è chi passeggia nel bosco, chi va a funghi, chi va in bicicletta, chi va a fare l'aperitivo, e sono tutte strategie a mio avviso valide nel momento in cui siamo presenti, nel momento in cui siamo davvero in sintonia con noi stessi, ecco, sì, che riusciamo a sincronizzare un po' la testa col corpo e non essere proprio in orbita e sempre via con il pensiero, ecco un po' questo.
C'è, credo, qualcosa di tutto questo nel romanzo, visto che il protagonista si avvale della psicomagia, non segue un percorso classico di terapia psichiatrica, quindi c'è un po' questo aspetto.
Sì, anche perché lui viene da diversi mesi in cui fa uso di tantissimi farmaci per affrontare questo momento dell'incidente, ma poi in seguito ha ancora dei disturbi, e concretamente dei disturbi importanti che sono legati poi alle relazioni tra uomo e donna, e quindi alla base poi per creare dei sentimenti, e gli vengono proposte sempre delle soluzioni legate ai farmaci e alla chimica, che per carità sono importanti, però ecco, anche leggendo gli ultimi articoli, gli ultimi studi, c'è un abuso, L'abuso è pericoloso perché non guarisce ma crea dipendenza, e su questo forse bisogna riflettere. E la psicomagia in realtà non ha niente a che vedere con la meditazione, però trovo che sia qualcosa di interessante, perché c'è l'idea che in momento di difficoltà, cosa consiglia Jodorowsky, che tra l'altro è ancora in vita, ha fatto tantissime cose, la sua vita stessa è un romanzo, e scrive, se non sbaglio ancora adesso, per La Repubblica, e lui propone di affrontare, di prendersi in mano in modo così anche abbastanza naturale, ma senza una visione dogmatica. Non si deve fare uso di farmaci o ricorrere la chimica, ma bisogna solo pensare alle terapie naturali. Secondo me ci vuole solo equilibrio. Il protagonista viene in un periodo dove è bombardato di farmaci, quindi sente bisogno di altro. In questo senso si parla appunto di psicomagia. Però durante la sopravvivenza nel bosco, quello che è successo di interessante è che, oltre a fare affidamento alla musica dei Pink Floyd, prova a rievocare alcune tecniche di mindfulness, quindi di meditazione, che gli aveva insegnato sua moglie, ma che all'epoca non praticava perché il nostro protagonista era un po' pigro, un po' inetto, e non ci credeva, non ci crederà mai in queste cose. E quindi, ecco, in certi momenti in realtà poi si rivela utile, quindi sicuramente è un'ottima chiave di lettura di quel tipo di situazione nel bosco, anche l'uso della meditazione.
Per concludere vorrei tornare all'inizio del romanzo, dove c'è una prefazione della scrittrice giornalista italiana Barbara Alberti, diciamo una citazione dedicata ai libri.
Io sono docente di italiano, oltre che di storia, insegno alle scuole medie. Se trovo sempre entusiasmo in prima media, soprattutto in seconda per la lettura, vedo che in terza e quarta questo entusiasmo sempre di più sta scomparendo, e sempre di più i ragazzi, al posto del libro in mano, hanno il cellulare, ma non solo i ragazzi, anche io adulto. In questo senso racconto un aneddoto. 3-4 anni fa ero alla fermata di un bus, c'erano diverse persone, tutti con il cellulare in mano. In quel momento io in realtà stavo leggendo, sfrutto questi momenti così di pausa per portarmi avanti con la lettura, e un mio collega si è avvicinato con l'auto, ha tirato giù il finestrino, mi ha guardato e mi ha detto: "Ma tu non sei normale." E forse, ecco, forse dovremmo tutti insistere di più sull'importanza della lettura, e non soltanto nell'età preadolescenziale, ma anche poi in seguito, anche quando si diventa adulti. Secondo me la lettura è qualcosa che può far star bene le persone, e ci può arricchire tantissimo, e farne a meno lo vedo come un problema. E per lettura io sono un romantico, non lo so, un boomer o legato al mondo vintage. A me piace sfogliare i libri, piace sentire l'odore della carta, e quindi sì, andate in libreria, mi sento di dire, andate nelle biblioteche, comprate libri, scambiatevi, leggete. È qualcosa che ci rende tutti migliori o ci fa stare tutti bene, e fa parte così della nostra natura umana, mi viene da dire dell'Homo sapiens sapiens, visto che secondo molti studiosi stiamo facendo un salto di specie, passando verso qualcos'altro che ha a che fare con la tecnologia, con la macchina. Chi usa già l'espressione Homo technologicus, che a me fa orrore, fa venire i brividi. Ogni tanto mi dico, piacerebbe svegliarmi dalla domenica al lunedì che siamo tornati indietro di qualche decennio, ecco, dove eravamo forse un po' più spensierati.
Io ringrazio Max d'Este, autore del romanzo Il desiderio di cadere, edito da Albatros, per essere stato nostro ospite. Grazie.
Grazie a te, Angelica, e un saluto a tutti i vostri radioascoltatori.
Sei di Sera Magazine termina qui, grazie per averci seguiti, l'appuntamento è a sabato prossimo. Da Angelica Arbasini l'augurio di un'ottima settimana.